voi una cosa sulla quale mi sono trovato a riflettere diverse volte, però diciamo così mi capita di avere sempre dei nuovi spunti su questo libro e volevo andare un attimino su Abacup, che ci vuole andare, e noi sappiamo che Abacuc si trova circa nel 605 avanti Cristo, il regno di Giuda, quando stava per finire, quindi c'era l'invasione babilonese che era in arrivo, i caldei stavano arrivando, quindi si prospettava una grande distruzione. E visto che siamo in argomento, perché ci sono guerre, rumori di guerre, ci sono distruzioni immense, vediamo Israele, vediamo l'Ucraina e la Russia, ma non solo, ci sono tante altre guerre attive. Queste diciamo che sono quelle che sono più in vista. Però noi dobbiamo sapere questa cosa, dobbiamo avere chiaro che il Signore ha tutto assolutamente sotto controllo. Quindi non è che gli scappa, le cose gli scappano, tant'è vero che dice che i cieli e la terra sono preservati per mezzo della parola di Dio. E quindi noi dobbiamo avere ben chiaro che se il Signore non tenesse una mano ferma, comunque non frenasse le situazioni, la terra sarebbe già stata annientata da un pezzo. E guardate solo con le armi nucleari che abbiamo a disposizione, l'uomo ha una capacità autodistruttiva che senza il Signore sicuramente ci sarebbe già autodistrutto. Difatti sappiamo che ci sono già stati tanti incidenti nucleari di vario tipo, e senza contare che l'uomo ha la guerra nel cuore, quindi ad autodistruggersi l'uomo non ci mette niente. Allora volevo però venire a noi direttamente, proprio come persone, e visto che la parola ci ricorda che non c'è niente di nuovo sotto il sole. Una volta si combatteva con armi, oggi si combatte con armi più distruttive, ma il cuore dell'uomo è sempre lo stesso, è sempre malvagio. E qui vorrei toccare alcuni punti dove Abacuc parla, e la cosa che mi ha colpito sempre tantissimo di Abacuc è che vediamo una persona che è tutt'altro che perfetta, ma anzi ha queste rimostranze col Signore, quindi è molto sincero, e lui si vede che ha proprio un rapporto col Signore, quello che poi siamo chiamati ad avere noi, dove lui parla col Signore ed esprime i suoi problemi, le sue perplessità, chiedendo poi aiuto al Signore, nonostante che vede e che è ben consapevole della distruzione che sta arrivando. Se noi lo leggiamo, Abacuc 1.1, io lo leggerò molto velocemente, ma mi tratterrò un po' sul succo delle cose. Dice 1.1, oracolo che il profeta Abacuc ebbe in visione. Fino a quando griderò, Signore, senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te violenza e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e togli lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina e violenza, ci sono liti e nasce la discordia. Perciò la legge è senza forza, il diritto non si fa strada, perché l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito. Sembra, se io adesso non vi dicessi che sto leggendo questo libro, sembra i tempi presenti. E lui grida al Signore e gli sembra che il Signore non gli risponda. E lui è molto sincero, vediamo questo rapporto molto sincero col Signore. E poi va avanti e dice, guardate fra le nazioni, guardate, meravigliatevi, siate stupiti. E qui il Signore che gli risponde, poiché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credereste nemmeno se ve la raccontassero. Perché ecco, io sto per suscitare i Caldei, questa nazione crudele e impetuosa che percorre tutta la terra per impadronirsi di dimore non sue. È un popolo terribile, spaventoso, da lui stesso procede il diritto e la sua grandezza. I suoi cavalli sono più veloci dei leopardi, più agili dei lupi della sera. I suoi cavalieri procedono con fierezza. I suoi cavalieri vengono da lontano, volano come l'aquila che piombano sulla preda. Tutta quella gente viene per darsi alla violenza. Le loro facce bramose sono tese in avanti e ammassano prigionieri come la sabbia. Si fanno beffe dei re, i principi sono per loro oggetto di scherno, ridono di tutte le loro fortezze e fanno dei terrapieni e le prendono. Poi passano come il vento, passano oltre e si rendono colpevoli. Questa loro forza è il loro Dio. Bene, vediamo sempre le stesse cose, no? Sotto il cielo vediamo popoli violenti che attaccano, ma il Signore non sfugge. Dice questa cosa qui. Perché al versetto 6 dice: io sto per suscitare i Caldei. Quindi lui suscita questa nazione contro Israele, contro il suo popolo, perché esegue un giudizio. Ora, come vedete, al Signore non sfugge niente. Il profeta, ovviamente, essendo un uomo, chiaramente sente l'onda d'urto, no, di questa cosa. Ma cosa fa? Non si ribella al Signore, va da Lui. Se voi notate in tutto il libro, comunque Lui va sempre da Lui. Abacuc va sempre dal Signore. E ha chiare queste cose. Non è una persona, diciamo, impermeabile, che non ha problemi, che non ha difficoltà, che non si pone delle domande. È una persona che ha un rapporto col Signore e di conseguenza espone le sue difficoltà al Signore. Poi va avanti, dice al versetto 12: non sei tu dal principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo. O Signore, tu questo popolo lo hai posto per eseguire i tuoi giudizi, tu, o Rocca, lo hai stabilito per infliggere i tuoi castighi. Tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male, non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità, perché guardi perfidi e taci quando il malvagio divora l'uomo che è più giusto di lui? Ecco sempre queste domande, vedete? Perché tratti gli uomini come pesci del mare, come i rettili che non hanno padrone? Il caldeo li tira tutti su con l'amo, li piglia nella rete e li raccoglie nel suo giacchio. Perciò si rallegra ed esulta. Per questo fa sacrifici alla sua rete e offre profumi al suo giacchio, perché gli provvedono una ricca porzione e un cibo succulento. Dovrà forse per questo continuare a svuotare la sua rete e a massacrare le nazioni senza pietà? Ecco, questa è un'altra rimostranza, no? Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre, starò attento a tutto a quello che il Signore mi dirà. Mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato, essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Ecco, egli si inorgoglisce e non agisce rettamente, ma il giusto per la sua fede vivrà. Allora vediamo ancora che Abacuc continua a parlare col Signore. C'è un rapporto, cioè lui ha ben coscienza del fatto che il Signore ha degli occhi e vede, ha delle orecchie e sente, è una persona. E lui in quel caso gli rispondeva anche proprio: ma noi dobbiamo averlo proprio presente questo fatto qui. E poi prima parla di quello che deve arrivare e delle ingiustizie che vede, poi dopo parla anche del giudizio dell'oppressore, perché comunque quando l'oppressore tocca un figlio di Dio ed è comunque spietato, o tocca comunque delle persone ingiustamente, l'oppressore viene poi giudicato. E dopo va avanti, dice: certo, il vino è traditore, l'uomo arrogante non può starsene tranquillo, egli allarga la sua bocca come il soggiorno dei morti. Come la morte non si può saziare, ma raduna presso di sé tutte le nazioni, raccoglie intorno a sé tutti i popoli, come i Caldei. E tutti questi non lo canzoneranno con proverbi, sarcasmi, enigmi? Diranno: guai a chi accumula ciò che non è suo, fino a quando, Fino a quando? Guai a chi si carica di pegni. I tuoi creditori non spunteranno forse all'improvviso? I tuoi oppressori non si desteranno? Allora tu diventerai loro preda. Poiché tu hai saccheggiato molte nazioni, tutto il resto dei popoli ti saccheggerà. A causa del sangue umano sparso e della violenza fatta ai paesi e alle città e a tutti i loro abitanti, dice, della violenza fatta ai paesi, alle città e a tutti i suoi abitanti. Guai a colui che è avido di illecito guadagno per la sua casa, per mettere il suo nido in alto e scampare alla mano della sventura. Tu hai designato la vergogna per la tua casa, sterminando popoli, hai peccato contro te stesso. Poiché la pietra grida alla parete e la trave risponde all'armatura di legno, guai a colui che costruisce la città con il sangue e fonda una città sull'iniquità. Non è forse volere del Signore che i popoli si affatichino per il fuoco e le nazioni si stanchino per nulla? Allora, che cosa ci dice qui? Che nulla scappa al Signore. È ovvio che il Signore poi... Ovviamente c'è un popolo che si è corrotto che viene giudicato da un altro popolo che si è corrotto, che a sua volta poi viene giudicato. Però il Signore poi scampa quelli che sono suoi, perché chi si mette sotto le sue ali viene scampato, o comunque se viene colpito va col Signore, ma comunque è salvo. Però quello che mi interessa molto, su cui mi interessa molto soffermarmi, è che il Signore ha comunque tutto sotto controllo. Il Signore aveva sotto controllo i Caldei, aveva sotto controllo il suo popolo, si serviva dei Caldei per giudicare il suo popolo, ma poi i Caldei sono stati spietati, il Signore a sua volta li ha giudicati. E quindi, e Abacuc, che era una persona, vediamo, normale, lui aveva chiaro una cosa, oltre che aveva sicuramente chiaro che il Signore aveva tutto sotto controllo, lui aveva chiaro che doveva stare saldo nel suo Dio e non farsi intimorire da quello che gli succedeva intorno. Se noi andiamo al capitolo 3, poi vabbè non leggo gli altri versetti perché parlano del fatto che erano degli idolatri, i Caldei, vabbè. Guardiamo Abacuc. Dice: Signore, io ho udito, ma per udire devi essere a contatto col Signore. Signore, io ho udito il tuo messaggio e sono preso da timore. Signore, dà vita all'opera tua nel corso degli anni e nel corso degli anni falla conoscere. Nell'ira ricordati di avere pietà. È bellissimo questo cantico. Dio viene da Teman, il santo viene dal monte Paran. La sua gloria copre i cieli e la terra è piena della sua lode. Il suo splendore pare la luce, dei raggi partono dalla sua mano, là si nasconde la sua potenza. Quindi lui, vediamo, che dopo queste rimostranze aveva ben chiaro la potenza di Dio e la gloria di Dio. L'aveva chiara, perché il Signore gliela sta facendo vedere. Dice, davanti a lui cammina la peste. Però qui vediamo anche il giudizio di Dio. Davanti a lui cammina la peste, la febbre ardente segue i suoi passi. Egli si ferma e scuote la terra, guarda e fa tremare le nazioni. I monti eterni si frantumano, le colline secolari si abbassano, le sue vie sono quelle di un tempo. Vedo le tende d'Etiopia sotto il dolore, i padiglioni del paese di Madian sono sconvolti. O Signore, ti adiri forse contro i fiumi? È forse contro i fiumi che si accende la tua ira? O è contro il mare che va il tuo sdegno, mentre tu avanzi sui tuoi cavalli, sui tuoi carri vittoriosi? Hai estratto il tuo corno, le frecce lanciate dalla tua parola sono esacrazioni. Tu fendi la terra in tanti letti di fiumi, i monti si vedono e tremano, e si riversano torrenti d'acqua, l'abisso fa udire la sua voce. Il sole alza in alto le mani, la luna si ferma nella sua dimora, alla luce delle tue saette che partono a lampeggiare della tua lancia che brilla. Tu percorri la terra con furore, tu schiacci le nazioni nella tua ira. Tu esci per salvare il tuo popolo, tu esci per salvare il tuo popolo, per liberare il tuo unto. Tu abbatti la cima della casa dell'empio e la demolisci fino alle fondamenta. Tu trafiggi con le loro stesse frecce la testa dei suoi capi, che vengono come un uragano per disperdermi, gridando di gioia come se già divorassero l'infelice nei loro nascondigli. Con i tuoi cavalli tu calpesti il mare, le grandi acque spumeggianti. Ho udito, e le mie viscere fremono, e le mie labbra tremano a quel rumore. Un tarlo mi entra nelle ossa, io tremo a ogni passo. Aspetto in silenzio il giorno dell'angoscia, quando il nemico marcerà contro il popolo per assalirlo. Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle, ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio il Signore è la mia forza, egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Allora, torno a vedere in Abacuc una persona che può essere come qualsiasi altra. Lui a un certo punto vede la gloria di Dio, vede la potenza di Dio, vede la sua giustizia, parla del fatto che Dio salva il suo popolo. E lui ha ben chiaro quello che sta succedendo, perché come ci dice all'inizio, i Caldei erano una nazione estremamente violenta, quindi quando sarebbero arrivati avrebbero massacrato tutti. Però io vedo che proprio grazie al fatto che lui aveva un rapporto col Signore, lui vede questa cosa, è tranquillo e sa che il Signore lo terrà saldo. Torno a sottolineare, non è diverso da noi, è una persona come noi che si fa delle domande, magari ha dei dubbi, però va dal Signore così com'è. Lui va dal Signore così com'è. E il Signore gli risponde, gli fa capire delle cose, gli fa delle promesse. Poi parla della carestia, della distruzione, anche in tutti i sensi. Poi gli dà una rivelazione. Dice, io mi rallegrerò nel Signore. Ma com'è possibile? Perché abbiamo letto una distruzione impressionante. Il fico non fiorirà, non ci sarà frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, quindi la fame, la distruzione. Le greggi verranno a mancare, non ci saranno buoi nelle stalle. Qui parla della fame, della carestia. Io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Perché? Perché il Signore gli dà la forza in mezzo a quella difficoltà. Dio, il Signore, è la mia forza. Renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Questa è la stessa cosa per noi, è uguale. Il Signore, se noi lo cerchiamo, abbiamo un rapporto con Lui e gli chiediamo aiuto, andiamo da Lui così come siamo, visto che sotto il sole le cose sono sempre le stesse, si ripetono. Anche nonostante i tempi malvagi che vediamo chiaramente, che però diventeranno ancora molto peggio, noi dobbiamo avere un rapporto col Signore e trovare la forza in Lui. E Abacuc ci parla proprio di una persona normale che però cerca il Signore e il Signore lo fortifica in mezzo alle difficoltà. Noi dobbiamo avere paura solo di una cosa. Stavo leggendo anche stamattina. Prima vorrei ribattere il concetto. Ci sono due chiese nell'Apocalisse. Parliamo della chiesa di Filadelfia, per adesso. Poi andremo verso Laodicea. Se noi leggiamo la lettera a Filadelfia, molto bella, 3:7, Apocalisse 3:7. Dice all'angelo della chiesa di Filadelfia, scrivi, queste cose dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere, io posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, lo ripeto, lo leggo di nuovo, pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Dice pur avendo poca forza. Quindi era una chiesa che aveva coscienza della sua debolezza, ma confidava nel Signore. E il Signore ci guardava questa cosa. Addirittura se andiamo avanti, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti amo. Capito? Sinagoga di Satana che si vengono a prostrare ai loro piedi. Quindi sempre sul discorso che il Signore ha tutto sotto controllo. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Ti preserverò dall'ora della tentazione. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince io lo porrò come corona nel tempio del mio Dio ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio, il nome della città del mio Dio. La nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio è il mio nuovo nome. Chi ha orecchi, e noi ce l'abbiamo, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quindi anche questo, collegandomi a Abacuc, fa vedere che qui il Signore dice pur avendo poca forza, quindi non ci dobbiamo abbattere se vediamo che sbagliamo, che cadiamo, che ci rialziamo, ma dobbiamo ricordarci che anche gli uomini di Dio erano tutti uomini come noi, che avevano dei problemi, però gli uomini che amavano il Signore avevano una caratteristica, andavano dal Signore così come erano e gli chiedevano aiuto. Erano consapevoli della loro mancanza, proprio per questo andavano dal Signore, senza tante storie gli chiedevano aiuto, il Signore gli rispondeva, perché non vediamo mai punti dove il Signore non risponde, anche in mezzo a situazioni estreme, mentre invece vediamo invece di che cosa invece ci dobbiamo preoccupare. Vado più avanti al versetto 14 e parla della chiesa di Laodicea. Dice all'angelo della chiesa di Laodicea, scrivi, queste cose dice l'Amen, il testimone fedele, veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. Quindi parla di tiepidezza. Dice, o fossi tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità. E del colliglio per ungerti gli occhi e per vedere. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante, ravvediti. Lui li stava riprendendo, quindi li amava. Ecco, io sto alla porta e busso. Non io sto alla porta e sfondo la porta. Io sto alla porta e busso. È una cosa delicata. Non è come Satana che sfonda le porte e fa violenza. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Questo discorso del cenare insieme, io non ceno insieme con qualcuno che è un mio nemico, io ceno con qualcuno che è un amico, è sempre un discorso che il Signore va a parare sempre sul rapporto personale, se lo vediamo, ed è un rapporto d'amore. io cenerò con lui ed egli con me, io cenerò con lui ed egli con me. Non dice solo io cenerò con lui, ma dice io cenerò con lui ed egli con me. Cioè, c'è una grande importanza che il Signore dà a ognuno di noi, perché non dice solo io cenerò con lui, ma dice io cenerò con lui ed egli con me. Per me è importante questo piccolo versetto, perché si vede proprio l'importanza che il Signore dà anche all'altra persona, perché è molto importante, siamo molto importanti per il Signore, perché Lui ci ama. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, e noi ce li abbiamo, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Allora, invece, che cos'è la cosa di cui dobbiamo avere timore? È la tiepidezza. Quella situazione prendiamo l'esempio di Abacuc. Noi vediamo un uomo normale che però ha coscienza delle cose di Dio, ascolta le cose di Dio, il Signore gli parla e lui ha delle rimostranze, va dal Signore così com'è, dice Signore perché devo vedere questo, perché devo vedere quell'altro, perché ci devono essere delle ingiustizie, sta male e va a portare al Signore, il Signore lo risolleva. Magari possiamo andare dal Signore, vedere che abbiamo una tiepidezza, dire Signore infiamma il nostro cuore, voglio stare con te, siamo così come siamo, il Signore interviene. Però la fedeltà, la tiepidezza invece che cos'è? La tiepidezza è una brutta bestia. Perché il Signore dice o fossi più freddo o fervente? Tiepidezza è una brutta bestia, perché io non sono nella tiepidità e me ne frego. Non vado da lui, non chiedo aiuto e vado avanti secondo il mio bel tram tram. La tiepidezza è estremamente pericolosa, perché dice o fossi freddo o fossi fervente. Ma la tiepidezza è una cosa che porta a, per questo dice ti vomiterò dalla mia bocca. Dobbiamo vegliare proprio dal tram tram, dalle cose normali, perché poi cosa succede? Che qual è il pericolo? Noi siamo in una chiesa, facciamo delle cose, però poi ci abituiamo e il rapporto col Signore scade e diventiamo tiepidi, però possiamo continuare a fare delle cose. Perché qui poi dice, io conosco le tue opere, quindi probabilmente delle opere se ne facevano. Però mi sembra di vedere che il rapporto col Signore si era degradato e pur che c'era una chiesa. Allora, invece penso come che il Signore voglia proprio dirci di coltivare il nostro rapporto con Lui. Andiamo da Lui, così come siamo, lodiamolo, ringraziamolo. Portiamo i nostri problemi, siamo nervosi per qualsiasi cosa, andiamo da Lui, lottiamo con Lui, litighiamo con Lui, è meglio, litighiamo con Lui, è meglio, però chiediamogli aiuto. Invece quella situazione di apatia, dove una persona si lascia andare e non chiede neanche aiuto al Signore, ecco, quella tiepidezza, quella vedo proprio che il Signore invece la condanna. E dice, io riprendo tutti quelli che amo. Versetto 19, tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sì, dunque zelante, ravvediti. Quindi quando vediamo della tiepidezza nella nostra vita, quando vediamo che siamo abituati, chiediamo al Signore, Signore fammi vedere come sono messo, sono tiepido, accendi un fuoco, me lo stai dicendo, mi stai parlando a me, accendi un fuoco, non mi lasciare. Dice, io sto alla porta e busso, quindi ripeto, non sfonda la porta. Io entrerò da lui e cenerò con lui. Non so se avete presente quando facciamo una cena con gli amici, con un amico, però qui è proprio personale, proprio una cosa personale. C'è lui, ci siamo, ci sono io e il Signore, sta con ognuno di noi, è personale questa cosa qui. Io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta, io entrerò e cenerò con lui. I due amici si mettono quando cenano insieme, si mettono, parlano, si dicono le cose, è una cosa tranquilla. Però una cosa dove si riesce poi a parlare di tante cose e a saltar fuori dai problemi. Ecco, permettiamo al Signore di cenare con noi. Perché Lui è molto rispettoso, però la porta la dobbiamo aprire noi, eh? Lui non la apre. Cioè c'è qualcosa di scelta che Lui certo ci mette nelle condizioni di fare delle scelte, però la porta la dobbiamo aprire noi. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, ecco, io sto alla porta e busso. Non io apro la porta, lui bussa. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con lui ed egli con me. Quindi qui si vede l'importanza che il Signore ci dà. E quindi l'amore che ha per noi. E quindi lottiamo, chiediamo al Signore di aiutarci, chiediamo al Signore di vivere in noi, chiediamo al Signore di rialzarci, ma non accettiamo la passività nella nostra vita. Non accettiamola. Gridiamo a Lui, combattiamo con Lui, lottiamo con Lui come fa Giacobbe con l'angelo, lottiamo, ma non accettiamo la passività, perché quella, la tiepidezza, la passività, il lasciare che le cose scorrano come niente, quello invece è un grosso danno, che ci porta a dei grossi danni, perché noi vediamo, per esempio, come esempio, vediamo per esempio un altro esempio, Abramo e Lot. Lot s'era, diciamo, amava il Signore, ma si era lasciato trascinare fino dentro Sodoma. Cosa succede? Succede che quando stava per arrivare al giudizio di Dio, Lot era bello addormentato. E la scrittura dice, il Signore informò Abramo e Abramo pregò per Lot che lo salvò, che il Signore lo salvò. Quindi cerchiamo non di essere in una condizione passiva, ma di essere in una condizione di un rapporto con Dio, come Abramo che pregava, che diceva che anche col Signore, cioè se ci saranno questi giusti salverai, aveva un rapporto con Dio, perché questo rapporto è quello che ci permette di vedere le cose, di avere gli occhi aperti, di vedere i nostri errori, di ravvederci. Ma il menefreghismo, l'adagiarsi, il non combattere neanche più, non andare dal Signore a chiedergli le cose, pur anche quando uno fa fatica ad accettare le cose, però Signore aiutami, sono nervoso, faccio fatica ad accettare questa cosa, sono nervoso anche con te, faccio fatica ad accettarlo, però aiutami, sollevami, non voglio contendere con te, però aiutami perché faccio fatica. Volete dire che il Signore non risponda? Il Signore risponde sicuramente. E anche quando sembra che non risponda, Lui risponde lo stesso, perché tiene sempre la mano su di noi. La tiene sempre, perché Lui ha stabilito un patto con noi. E quel patto è un patto eterno, che non viene meno. Lui tiene salda la situazione. Però ci chiede anche di fare delle scelte. Perché Lui ci ha messo nelle condizioni di fare delle scelte. La porta, quando Lui bussa la porta, la dobbiamo aprire noi. E dobbiamo chiedere a Lui di compiere il volere e l'operare, sì, però la scelta di aprire la porta, Lui bussa, ci chiama, ci esorta, dobbiamo, però qualcosa di risposta, dobbiamo chiedere al Signore, opera in me, suscita il mio desiderio, rendimi, accendi un fuoco. Gli uomini di Dio erano uomini che avevano un rapporto col Signore, uomini che discutevano con Dio, lo ringraziavano, lo davano, però avevano un rapporto. Non era una cosa statica, non era una cosa così, era una cosa viva. Se il nostro rapporto col Signore tende ad appiattirsi, e non sto parlando del fatto che siamo esseri perfetti, che siamo ben lontani dall'essere perfetti, ma se tende ad appiattirsi nel senso che lasciamo che tutte le cose vadano avanti tranquille, invece di avere una posizione di cuore che avevano questi uomini, che avevano un rapporto col Signore, e chiedevano e gridavano a Dio, lo ringraziavano, ma a volte ci discutevano anche, però andavano da Lui così com'erano, e il Signore non li abbandonava, non li lasciava da soli. Quindi prendiamo esempio da loro, perché il Signore non vuole la passività nella nostra vita, vuole un rapporto vivo, reale e vivente. Se noi glielo chiediamo, Lui opera, perché dice che compie noi volerlo operare. Ma noi abbiamo purtroppo, anche disgraziatamente, la possibilità di lasciare la porta chiusa. E questo è il problema. Questo è il problema. Vorrei chiudere con una preghiera. Signore, ti voglio pregare perché tu tenga sempre piantate queste cose nel nostro cuore. Ti chiediamo anche di compiere in noi proprio il volere e l'operare, Signore, il tuo volere e il tuo operare. E proprio accendi e mantieni tutti gli istanti della nostra vita dentro di noi acceso il tuo fuoco, che possiamo venire da te così come siamo e chiederti proprio di vivere in noi, di operare in noi, nonostante che abbiamo tutti i nostri difetti, Signore, ma che il nostro rapporto con te rimanga sempre vivo. Grazie Gesù. Amen.